Ma questa mattina, per la grazia di Dio, confidando nella guida del suo Spirito affinché mi sostituisca totalmente e parli Lui, volevo meditare con voi un tema dal titolo La caduta dell'uomo e l'inganno del diavolo. Leggeremo insieme alcuni testi delle scritture da Genesi e anche altri testi. Allora, le volte precedenti, poiché non è un tema a se stesso, come avrete capito, abbiamo visto alcuni punti importanti che ci portano a ciò che diremo questa mattina. Il primo punto che abbiamo visto è il piano eterno di Dio. C'è un progetto di Dio. La caduta non è stato un inciampo nel piano di Dio, ma c'è un progetto eterno del quale l'uomo ne fa parte, è il principe di questo progetto, poiché il Signore ha sempre desiderato stare con l'uomo, dimorare con l'uomo, essere il suo Dio. L'abbiamo visto nell'Apocalisse, al termine dei tempi, quando è detto che Dio dimorerà di nuovo con l'uomo. Non ci sarà bisogno di un tempio, non ci sarà bisogno di un tabernacolo, ma Dio stesso e l'agnello saranno il tempio. E questo è meraviglioso. Abbiamo visto che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Quindi questo è come l'uomo, e questo ha voluto dire il conferimento di molte, che abbiamo visto qualche dettaglio, di molte caratteristiche, di molti doni o talenti che Dio ha trasferito, ha dato all'uomo, facendolo a immagine e somiglianza. È detto solo dell'uomo, facciamo l'uomo, facciamolo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Sebbene fosse stato dotato, abbiamo visto, e questo è l'ultimo punto, che l'uomo era dipendente da Dio. L'uomo è stato fatto con molte doti, anzi è stato dato all'uomo di governare, di sottomettere, dice dominate sugli uccelli del cielo, dominate sui pesci del mare, quindi una grande autorità è stata data all'uomo, ma l'uomo era nella dipendenza del creatore. Quindi Dio non dipende dall'uomo, ma l'uomo dipende da Dio. E l'abbiamo visto in molti modi. Quindi questo ci ha portato a fare una considerazione sulle scritture, che Dio ama l'uomo in maniera disinteressata. Siccome Dio non dipende dall'essere umano, ma viceversa, l'uomo dipende da Dio, Dio ci ama in modo disinteressato. Il suo amore è vero, il suo amore è reale, è proprio l'amore di cui ci scrive l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 13, l'amore senza interesse, che non sospetta il male, paziente, benigno, un amore che è senza interesse. E questo è l'amore di Dio, ciò che viene affermato nella sua parola. Allora, due reazioni possono prendere, sono possibili solo due reazioni a questa affermazione di Dio. La prima, ci credo, e credendoci posso muovermi e vivere per con quella fede di cui abbiamo cantato, che i nostri cari bambini ci hanno voluto ricordare questa mattina attraverso il canto, bambini e ragazzi ovviamente, oppure dire no. Non ci credo probabilmente perché vedo qualcosa di differente. La fede, verremo tra un attimo, non ha a che fare con quello che vediamo, ma ha a che fare con ciò che crediamo. Uscire dalla dimora del suo amore è rischioso, è tremendo. Uscire dalla dimora dell'amore di Dio. Se noi usciamo da questa rivelazione biblica che Dio ci ama, anche solo per un attimo, è tremendo. Saremo presto portati a una disfatta. Disfatta spirituale e disfatta anche fisica, disfatta di varia ragione, a tutto quello che ne consegue quando si esce da questa rivelazione. Allora nell'Eden, oggi torneremo nell'Eden con quest'idea, non voglio fare un trattato teologico, ma voglio capire qual è l'inganno, vorrei che potessimo vedere assieme qual è l'inganno di Satana, poiché il medesimo inganno è per noi oggi. Per l'essere umano ancora oggi c'è il medesimo inganno. Leggiamo quindi insieme dalla parola del Signore. Nell'Eden troviamo l'uomo, Dio, l'uomo in ordine, il comandamento, la donna e il serpente, il nemico di Dio. Leggiamo insieme dalla parola del Signore che ricordiamo questo passaggio. Genesi capitolo 2, verso 8 e 9 e versetto 16. E l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, in Oriente, e qui vi pose l'uomo che aveva formato. Attenzione al versetto 9. L'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e il cui frutto era buono da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi questo è ciò che ci dice la Bibbia. Eterno Dio fece spuntare. Nel giardino di Dio non c'è niente che Dio non permetta. Non si può entrare nel giardino di Dio senza il permesso di Dio. Vedremo tra un attimo che il diavolo entra nel giardino di Dio, ma con il permesso di Dio. Perché se Dio non permette, lui non può entrare. E questo è molto importante. Molto, ma molto importante. Versetto 16. L'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure, liberamente, dei frutti di ogni albero del giardino. E tra quegli alberi del giardino c'erano degli alberi piacevoli a vedersi e buoni da mangiare, dei quali Dio aveva detto: mangiane e mangiane liberamente. Questo è importante, poiché il Signore non comincia con il comandamento in questo modo. C'è un albero nel giardino che non devi mangiare perché altrimenti morrai, e poi ci sono anche tutti gli altri alberi. No, questa è la nostra forma del comandamento. Il Signore ha detto: ci sono degli alberi buoni e piacevoli che io ti raccomando di mangiare liberamente. Nella parola di Dio ci sono molte cose che noi siamo chiamati a mangiarne liberamente. Noi del Cristo siamo chiamati a mangiare di Lui. Durante la predicazione disse: chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non ha con me parte alcuna. Noi siamo chiamati a mangiare di queste cose di Dio. Siamo chiamati a prendere le benedizioni che Dio ci dà e a renderne grazie. Mangiarne, gustarle. Perché Dio ci vuole riempire. Provami, dice il Signore, provami e vedrai se io non apro le cataratte del cielo e ti darò talmente tante benedizioni dove tu non sai nemmeno dove riporle. Provami, dice il Signore, mangia di quello che io ti do, ma del frutto di quell'albero non ne mangiare, perché se tu ne mangi muori e la tua morte è certa. Non è un potrebbe accadere, che è probabile. No, Dio non ha detto così. La sua parola è sì ed amen. Lui ha detto: se tu mangerai di quell'albero, del frutto dell'albero della conoscenza del bene, morirai. E questo è molto, molto importante. E qui troviamo nel giardino l'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio, dotato nell'innocenza di questo momento. L'uomo era senza peccato, abbiamo visto la volta precedente che Dio lo ha creato senza peccato, dotato anche con l'esperienza fatta che il nostro fratello anziano Giorgio ci ha spesso descritto nel nominare gli animali, eccetera, eccetera, dotato della capacità di scegliere. Ma scegliere che cosa? Qual era la scelta dell'uomo? La parola di Dio? Credo alla parola di Dio o credo a quello che mi ha raccontato il serpente? E così è per noi oggi. Non è differente. Mi guardo attorno, vedo delle cose. Ciò che io vedo parlano queste cose, esprimono qualcosa. Ma contro quello che io vedo c'è la parola di Dio, che spesso dice qualcosa di diametralmente opposto. Allora io posso vivere da quello che raccolgo, cioè dei sensi, o posso vivere piuttosto di quello che dice la parola di Dio. Ci sono sempre due parole nella nostra vita. Una parola che è fallace, sembra quasi vera o è più o meno vera, ma la mezza verità, guardiamoci molto bene dalle mezze verità, perché le mezze verità sono falsità, menzogne. La mezza verità non è una verità. La verità è Cristo. Quando pensiamo alla verità, è vero o non è vero? Pensiamo a questo, la verità è Cristo. Io sono la verità. Allora possiamo dire, quello che sto pensando, quello che sto vedendo, confà con Cristo oppure no? Se la risposta è no, è una menzogna. E questo è ciò che è successo nel giardino. Allora nel giardino ci sono l'uomo e la donna in relazione con Dio, l'uomo e la donna in perfetta relazione con il creato e l'uomo e la donna in perfetta relazione tra di loro. Non vediamo oggi il peccato ha distrutto tutto questo. La relazione dell'uomo con Dio, la relazione dell'uomo con la creazione, con i vari aspetti della creazione, che sono il mare, la terra e tutto ciò che c'è in essi, e la relazione tra uomo e donna, e di conseguenza la relazione, spaccando quella relazione lì, si spacca tutto. E lo vediamo, i nostri occhi lo vedono, ma Dio è intervenuto. Forse non lo vedremo oggi, Dio è intervenuto. E noi non possiamo pensare di mettere a posto queste cose senza l'intervento di Dio. Vogliamo veramente essere in relazione con Dio? C'è bisogno di Gesù Cristo. Io sono la via, dice. Vogliamo avere un giusto rapporto con ciò che abbiamo intorno alla creazione? C'è bisogno di Cristo. Perché gli uomini si interessano di queste cose perché hanno paura per loro. Ma c'è bisogno di Cristo. Infatti la terra verrà rimessa con un giusto ordine quando tornerà il Signore. Tornerà l'ordine stabilito da Dio. Questo ci dà, quando noi leggiamo del millennio, vediamo il millennio, questo ci fa capire chiaramente che l'ordine lo mette il Signore. Vogliamo mettere ordine nella nostra vita con Dio, vogliamo mettere ordine nella nostra vita con nostro marito, con nostra moglie, con i nostri figli. Abbiamo bisogno di Cristo. È Lui che viene a mettere ordine. È quella parola che quando tutto era senza forma, vuoto, Dio parlò e la cosa fu. Dio disse sia la luce e la luce fu. Quando il creato era vuoto ed informe, la parola di Dio viene e mette ordine. Così anche nella nostra vita. Quando siamo vuoti ed informi, abbiamo bisogno che la parola di Dio venga e metta ordine. Ma non mette ordine se noi non la crediamo. Non è questione semplicemente di udire. Potremmo dire, potremmo scaricare 278 miliardi di predicazioni e ascoltarle giorno, notte, ma se noi non accogliamo la parola di Dio, non cambia niente. Non cadiamo vittima del fatto che ascolto 18 messaggi e dobbiamo fare sì che la parola di Dio entri in noi e la riteniamo questa parola. Oggi si parla con le persone, sì, ho ascoltato 75 messaggi, benissimo, quanti di quei 75 ne hai messi in pratica? Zero virgola. Ma non c'entra, non conta niente, non conta niente. L'accesso a centinaia di pensieri di altri non cambia la nostra vita, cambia quando quella parola di Dio ci trasforma. E questo è meraviglioso. Dio vuole trasformare noi, ma se il mondo fosse, ti dico una cosa, il mondo sei tu. Dio vuole cominciare la sua opera in te. Perché quando il Signore, lo leggevamo anche ieri, sono venuti per farlo re, lui ha detto, si mise in disparte, tutto solo, perché lui tornerà nel tempo che lui ha predisposto per essere il re dei re e il Signore dei signori, anche su questa terra. Lui è già nel cielo e aspetta quel momento che solo il Padre conosce, in cui il Figlio tornerà per riprendere possesso del suo, di ciò che ha fatto. Ma non solo, dice la parola, con coloro che lo hanno amato, coloro che hanno aspettato la sua apparizione. E in questo mondo che ci fa guardare altrove, noi dovremmo tornare alla parola di Dio e aspettare la sua apparizione, aspettare Lui, per quello che Gesù laconicamente dirà, ma quando tornerò? Troverò io fede sulla terra? Ma fede in cosa? Fede nella mia parola, fede in quello che io ho detto, che è scritto in queste pagine, ingiallite, ma meravigliose. Una volta una persona mi disse, ma cambia un po' libro, non vedi che è tutto giallo? Ma questo libro può essere anche giallo, ma questo libro non invecchia mai, potrebbe diventare anche ancora più giallo, ma non invecchierebbe mai. Che meraviglia, trovare e ritornare gli appunti, le sottolineature, cose che non ho mai capito, e il Signore mi apre e mi dice, oh che meraviglia, ma sono sempre state lì per te. Il Signore ci dice, vedi, tu le hai viste oggi, ma io le ho messe lì per te tanto tempo fa e non vedevo l'ora che tu scartassi questo bel regalo che io faccio per te, questo dono meraviglioso che cambierà i tuoi giorni se tu lo accogli. Se tu non l'accogli non cambia niente. Cosa cambia? Che abbiamo il patacchino, come ci diceva il nostro caro fratello Sauro, anziano. Abbiamo il patacchino, chiesa evangelica, sono evangelico. Hai visto? Ce l'ho scritto qua. Non serve a niente, non serve assolutamente a niente. Quante volte ce l'ha detto e quanto è vero. Non serve a niente. Quello che serve è la comunione con Lui. Conoscere Cristo. Amarlo, glorificarlo, perché l'uomo vuole suddividere in blocchi, a noi piace, tu cosa sei? No, io sono, però non sono proprio come te, perché io sono riformato battista all'ennesima potenza e anche un pochino micro calvinista. Ah ok, no, io sono macro calvinista, un po' riformato ma un po' meno. Ma cosa stiamo parlando, fratelli? Di che cosa parliamo? Quello che conta è Cristo. Io ho comunione con chi ama Gesù Cristo. Amen. Con chi lo ama davvero. Amen. Con chi ce l'ha nel cuore. Con chi lo vuole servire. Amen. Con chi lo ritiene il suo Salvatore, il suo Signore, il suo Re. Questo è meraviglioso. Se no è tutto un inganno. È tutto un inganno. Come il maligno che si è presentato per ingannare l'uomo. Qual era l'inganno? L'inganno è sottile, ma tremendamente pericoloso. Nel libro vediamo che il serpente non entra nel giardino senza il permesso di Dio. Non può entrare, non può nemmeno toccare me, toccare voi, senza il permesso di Dio. Perché noi siamo i suoi figli, siamo figli di Dio, e non è ancora manifesto quello che saremo, perché quando sarà manifestato Cristo, la vita nostra, noi saremo simili a Lui. Non è ancora manifesto quel che saremo, però lo crediamo per fede, lo crediamo e camminiamo in questa direzione aspettandolo. Io, Signore, ti voglio aspettare, ma ti voglio aspettare davvero per fede. Non con una vita ipocrita, una vita di divisione tra quello che sono e quello che vorrei essere. No, io voglio, non voglio dicotomie nella mia vita, non voglio separazioni, voglio essere uno con te. Guardate, nella vita di Giobbe, Dio non si è, il tentatore, il maligno, non si è presentato a caso, ma è successo tutto nel cielo. È Dio che gli ha permesso di toccare Giobbe. Ma perché glielo ha permesso? Perché Dio ha un piano più alto del nostro. Non ha a che fare solo con la nostra salute fisica, non ha a che fare solo con il nostro benessere, con queste spine che ci affogano in questo tempo di tiepidezza spirituale. Dove abbiamo tutto, possiamo andare dal Trentino alla Sicilia in un'ora e mezza, vero Marinella? O più o meno, da Bologna almeno. Abbiamo tutto. Dove vado oggi? Vado in Giappone, 12 ore, 13 ore, abbiamo tutto. Abbiamo la voglio comprare il giornale, dov'è l'edicola? Sotto casa, prendo la macchina oggi perché 300 metri li faccio meglio in macchina. Abbiamo tutto, eppure viviamo in una tiepidezza incredibile. A volte leggo delle testimonianze che mi fanno battere la testa contro il muro. Degli uomini che dovevano percorrere di domenica due ore andare, due ore tornare per partecipare con i fratelli e con le sorelle al culto di lode e di adorazione, a piedi, non in macchina, a piedi, con la neve in alcuni momenti. E mi umilia questa loro fede. Stiamo attenti, io non ce l'ho con nessuno, ce l'ho con me stesso. Stiamo attenti a non cadere vittima di questa tiepidezza, per quello che Gesù dirà: quando torno la trovo la fede? La fede di credere. Guardate, venire questa mattina, qui non c'è niente, ci sono delle mura, no? Ci sono dei muri, anche, li abbiamo dipinti, però in alcuni punti già si comincia a vedere qualcosina. C'è qualche chiodino che è rimasto. Non sono belli, non sono attraenti. Quindi perché devo venire? Ma perché credo che c'è la benedizione dove ci sono i figli di Dio che si radunano nel suo nome. Per quello credo che venire qui questa mattina possa fare una differenza nella mia vita e nella vita di coloro che mi stanno intorno. Perché se no, se io dovessi vedere, potremmo prendere una bella cattedrale, no? Con le belle finestre, quei bei rosoni. Ma non serve a niente, non serve a niente, non serve assolutamente a niente. Io preferisco, e lo dichiaro, riunirmi in un buco, ma con la presenza di Dio, piuttosto che in una cattedrale dove Dio non c'è. Con la presenza di Dio. Tutto il resto è un inganno, ha a che fare con quello che vediamo. La donna turlupinata, come dice il nostro fratello Piero, turlupinata da quello che gli stava raccontando il maligno, ha tolto i suoi occhi e ha visto. Ha cominciato a guardare, ma non c'è da ragionare col maligno, non si può ragionare. Vi dico una cosa, è più furbo, è più astuto, è malvagio, è un assassino. Non si può ragionare con lui, bisogna, l'unico modo, come ha fatto Gesù, sta scritto, con questa parola, con la parola che Gesù credeva, poiché a quelli sulla via di Emmaus gli ha detto: io vi dico dove mi trovate nei salmi, nella legge e nei profeti, perché tutti parlano di me. Quindi Gesù credeva alla parola di Dio, la credeva al punto che di fronte alla fame, di fronte all'offerta di finire, di ereditare tutto il regno, di fronte al buttati, tanto Dio è scritto, scritto lì, e se ti butti lui ti prende, ti porterà, i suoi angeli ti porteranno in palma di mano. Gesù ha detto: sta scritto. E a un certo punto Satana è andato. L'apostolo Paolo, mi fa pensare, l'apostolo Paolo dichiara in 2 Corinzi capitolo 12 che gli era stata messa una scheggia della carne per il suo bene. Mi è stata messa una scheggia, lui dice che è un angelo di Satana, a schiaffeggiarmi, pam, 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 schiaffeggiarmi come? Con questa scheggia? Ma perché? Perché Dio aveva un altro piano per lui. Se fossimo stati noi tutti là a dire: togli la scheggia, togli la scheggia. Paolo ha pregato 3 volte, la risposta di Dio è stata, del Signore: non te la tolgo, perché io voglio dimostrare in te la mia potenza. Non te la tolgo, non te la tolgo. e ha fatto di quell'uomo, che un uomo era Paolo, non era un superuomo, era un uomo come noi, ha fatto di quell'uomo, per la sua grazia, l'apostolo dei gentili. Quindi quella scheggia che rischiava di farlo insuperbire è anche il nostro bene. Noi abbiamo avuto tanto bene, ha scritto se non metà quasi del Nuovo Testamento, ispirato dallo Spirito Santo. E poteva parlare ai Corinzi, che potremmo dire ne combinavano, ma anche noi ne combiniamo, con amore, con fermezza, ma con la fermezza che vuole recuperare. È importante, non la fermezza, allora devi fare come dico io, questa fermezza qua la possiamo prendere e sassarla fuori dalla finestra. La fermezza di Dio è una fermezza che ti dice: io ti voglio recuperare, io voglio recuperarti perché sono innamorato di te. La nostra moglie non la prenderemmo, vola fuori dalla finestra perché non fai come dico io. Un vero amore ti vuole recuperare, e questo è meraviglioso. Questo è l'amore di Dio. E nel giardino si presenta uno del cui hai detto, leggiamo solo un passo, ce ne sono vari che potremmo leggere, leggiamolo solo per capire con che carattere si presenta nel giardino dell'Edene il maligno, e con lo stesso identico carattere si presenta davanti a noi. Non è cambiato, solo che ha molti anni di esperienza. Ma non è cambiato la sua radice. In Apocalisse 12, il versetto 9, la parola ci dice: il gran dragone, quindi dragone non è certo, il drago ha un messaggio che porta dietro con sé, non delle buone cose. L'aggressività, infatti molto spesso, a parte le nuove fiabe, il drago è sempre stato rappresentato come il nemico del cavaliere che deve essere ucciso. Il serpente antico, che è chiamato diavolo. Diabolos in greco significa calunniatore, diffamatore, denigratore. Questa è la sua caratteristica: diffamare, denigrare, accusare. Infatti, dirà più avanti, è stato buttato giù l'accusatore, colui che denigra, è sempre pronto a denigrare. Questo è il suo spirito, è come lui è, ad accusare. Vedi quello, vedi quegli altri. L'avversario, diavolo e Satana. Satana significa oppositore, significa avversario, significa nemico. Questo è il suo carattere. Il seduttore di tutto il mondo, colui che seduce. Come fa uno a sedurre? Guarda, questo è buono per te, vieni. Come quando abbiamo letto nei Proverbi, spesso viene preso esempio la donna che seduce, ma non è solo la donna, ci sono miliardi di seduzioni in questo mondo. Vieni che questo è buono. Questo è buono, vieni, vieni, non succede niente, non ti preoccupare, è buono. Quanto aveva ragione Lorenzo quando diceva che il meglio è nemico, cioè il buono è nemico del meglio. Noi non dobbiamo aspirare al buono, perché Gesù Cristo non è il buono, Gesù Cristo è il meglio del meglio, e noi dobbiamo puntare i nostri occhi su di Lui. Amen. Non accontentarci di ciò che è buono, ma del meglio, che è il Signore Gesù. E ancora delle sue caratteristiche, Isaia 14: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figliolo dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, io salirò in cielo. Che parole più arroganti del diavolo! Ma che pensieri arroganti lui può innescare nel nostro cuore? Io salirò in cielo. Eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi assiderò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulla sommità delle nubi. Ultimo punto, sarò simile all'Altissimo. E questo distrugge la dipendenza dal Creatore. Voglio essere, sarai come Dio. Che inganno quando noi pensiamo di essere come Dio nella nostra vita. Perché rinunciamo al dipendere da Lui, dalla fede in Lui. E guardate, Lui viene chiamato l'omicidio, il falso, il bugiardo, l'accusatore, il seduttore, l'astuto, l'oppositore, che si traveste da angelo di luce, reone ruggente. Alcune delle cose che ci vengono dette di Lui in Giovanni, 2 Corinzi 11 e in 1 Pietro. e con quello stesso spirito di arroganza viene, tentò la donna e l'uomo che era con lei, e tenta anche noi al giorno d'oggi. In Genesi capitolo 3, versetto 1 è scritto: ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno, il Dio, aveva fatti, ed esso disse alla donna: come? Come? Il Dio vi ha detto, attenzione, non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino. Il Dio aveva detto una cosa diversa, molto diversa: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino. Non mangiate di tutti gli alberi del giardino. Come? Un Dio di restrizione? Non ti fa mangiare di tutto? E guardate come si limitano i nostri occhi quando sentiamo questa domanda, che ovviamente è formulata in modo diverso. Allora Dio aveva messo il contesto, è che Dio aveva creato l'uomo, l'aveva fatto come lui. Quando gli dice sarete simili a Dio, l'uomo era già a immagine e somiglianza di Dio. Che inganno, vero? Era stato messo in un posto stupendo, gli era stato dato tutto a disposizione. Eppure quella domanda ha messo un attimo la donna nei pensieri. Pure no, aspetta, del frutto degli alberi del giardino possiamo mangiare, ma come? Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, cioè l'albero che era vicino all'albero della vita, che era in mezzo al giardino, entrambi gli alberi erano in mezzo al giardino, Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate. Non ci viene riportato che Dio avesse detto questo, altrimenti morirete. Ora non voglio fare un'analisi dettagliata di questo testo, perché non ha senso ora. Però vorrei che ci fermassimo su questo. Il tarlo. Il tarlo. Il tarlo che Dio, che il maligno vuole mettere nella nostra testa, nel nostro pensiero. Vuole denigrare Dio, vuole accusare Dio, vuole calunniare Dio. Allora come facciamo noi a difenderci? Con la sua parola. Con la sua parola. Ci sono delle domande di seduzione che il diavolo spesso ci mette nella testa. Ed è su questo stesso profilo, identico. Come? Il Dio ha detto non mangiate? Com'è possibile che quel Dio che dice di amarti da prima della fondazione del mondo ti abbia privato di? Com'è possibile? Come può un Dio d'amore fare così? Com'è possibile che ti abbia tolto? Com'è possibile che non ti dia? Com'è possibile che tu ti possa trovare in una situazione del genere? Come fa Dio ad amarti? Come fa se tu ti trovi in una situazione del genere? Il tratto comune, non. Dio comincia sempre, il diavolo comincia sempre con questo. Il Dio non. E questa è la domanda del ladro. Non abbiamo qualcosa, ci è stato sottratto qualcosa di buono, anzi qualcosa di essenziale. E questo è il modo con cui si presenta il ladro per rubare, l'assassino per uccidere. La seduzione non è mai di questo tipo. Dio ti ha veramente detto di mangiare di tutto? Ma questo Dio è un Dio di grazia. Non comincia mai così la seduzione. Non comincia in questo modo. Ha veramente Dio detto di mangiare tutto, tranne di quell'albero, ma te l'ha detto perché sennò muori. Non comincia mai così la seduzione, ma comincia: Dio ti ha privato? Quel Dio che ti dice di amarti non ti dà? Questo non è amore. E noi ci crediamo, ah sì, non è amore, ah, ma vero? E cominciamo a fare dei ragionamenti, quelle fortezze di cui ci cantavano i bambini, si costruiscono delle fortezze in questa testa che poi da distruggere sono veramente dure, solo la parola di Dio. Noi non possiamo metterci a trattare con la logica, noi dobbiamo mettere i nostri occhi sulla parola. Guardate cosa dice Pietro in 1 Pietro 5, versetto 8. Siate sobri, vigliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leone ruggente, cercando chi possa divorare. Questo è il suo mestiere, è ciò che fa. Ma guardate cosa dice la scrittura. Resistetegli. Come? Come resisto io a uno che è più forte di me? Stando fermi nella fede. Stando fermi nella fede. Sapendo che le medesime sofferenze si compiono non solo in voi, ma anche in tutti i vostri fratelli, nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Questo era un contesto di persecuzione, quello di Prima Pietro, le chiese dell'Asia, del Ponto, della Cappadocia e della Bitinia. Ma al di là di questo, la parola di Dio vale per noi. Resistetegli, stando fermi nella fede. Non dobbiamo discutere, dobbiamo chiamare il Signore e stare fermi, come in Eden, per la prima volta ho visto il Signore che era lì. Dio era lì, non era lontano dall'uomo e dalla donna, bastava che loro l'avessero chiamato. Dio ha detto che se io mangio di quell'albero muoio. Andare, non c'è bisogno di argomentare, basta la parola di Dio. E noi dobbiamo imparare, io devo imparare dalla parola di Dio. Fede in cosa? Cosa vuol dire resistetegli stando fermi nella fede? Fede in quello che Lui ha detto. Lui ha fatto delle affermazioni, ci ha dato un messaggio per noi. State fermi in ciò che io vi dico. State fermi nella mia parola. Non vi preoccupate di quello che vedete o di quello che sentite. State fermi nella mia parola. Come possiamo stare fermi? Sta scritto. Sta scritto. La parola va letta, vero. La parola va meditata, ancor più vero. La parola va ritenuta. Perché è la parola che viene in nostro soccorso quando ci troviamo di fronte alla menzogna. Arriva la verità. La verità è Cristo. E quando arriva la parola di Cristo, noi siamo liberi dalla menzogna. Se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità. E la verità vi renderà o vi farà liberi. Liberi. Sta scritto. Noi dobbiamo proclamare la parola di Dio. Da un lato ci sarà sempre il non. 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 Dall'altra parte c'è la parola di Dio. Che ci dice questo? Leggiamo cosa ci dice la parola del Signore. E sta a noi a quali delle due credere. A ciò che ci dice, no, ti ha detto di non mangiare, ti ha detto di non fare. Guardate cosa dice il Signore. Romani capitolo 8. È un testo meraviglioso. Dal versetto 24. Romani 8, 24 dice: poiché noi siamo stati salvati in speranza. Siamo stati salvati in speranza. Allora, dice la scrittura, andiamo avanti un attimo. Ora la speranza di quello che si vede non è speranza, dice la parola. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Cioè, noi siamo stati salvati nella speranza. La fede è il mezzo con cui noi veramente ci appropriamo della speranza che noi abbiamo in Cristo. Eri tu, signor Rebecca, che prima hai letto che ora la fede è certezza di cose che si sperano. Allora noi potremmo sperare una cosa, potremmo sperare che domani piova o che ci sia il sole. Beh, speriamo che ci sia il sole domani o speriamo che piova. Ma se io sono un contadino e aspetto la pioggia, qual è la fede? Io mi metto a preparare il mio campo perché sia pronto ad accogliere la pioggia. Quella è la fede. Oppure se io aspetto che succeda qualcosa, io mi muovo in tal direzione affinché io credo che succeda. Potrebbe anche essere che il Signore, abbiamo preparato il campo ma non piove. Non piove oggi, non piove domani, non piove dopodomani, ma noi continuiamo a prepararlo perché arriverà il tempo della pioggia. Quella è la fede. Certezza. Certezza di cose che si sperano. Dimostrazione di realtà che non si vedono. Allora, la mia fede dimostra che Cristo è reale, che Dio è reale. Come faccio io a convincere qualcuno di avere fede? Io potrei andare in giro a raccontare, io ho fede, ho fede, ho fede, ho fede, ho fede, ma poi non la vivo questa fede. Uno potrebbe dire, sì, tu lo dici, però quello che vedo dice qualcos'altro. Perché vedi? Perché sei sempre attento a quello che vedi. Ma Gesù dice, la parola dice, ora la fede è certezza di cose che si sperano. Noi siamo stati salvati in speranza. Se uno, dice la scrittura, se uno spera in qualcosa che si vede, ma non è speranza, come lo spererebbe egli ancora se lo vede? Ecco perché l'apostolo Paolo dice, noi camminiamo per fede e non per visione. E il contesto di quel brano, in 2 Corinzi 5, è il nostro corpo che si disfa, guarda caso. Ma Paolo dice, il mio corpo si disfa, ma io so, il mio desiderio è partire ad essere con Lui, con Cristo. Perché lui credeva realmente alla risurrezione. Paolo ci credeva. Il nostro fratello domenica ha predicato su alcuni di questi testi. Ma noi crediamo alla risurrezione. Crediamo che usciremo fuori da quel 1,80 m per, 65-70 per, non lo so. Non prenderò la misura al giorno del mio funerale, se il Signore me la darà. L'altro giorno parlavo con mia moglie del mio funerale e dicevo, io voglio che il giorno che io morirò si glorifichi il Signore, si gridi a Dio il giorno in cui io passerò di là. Perché questa è la mia gioia, essere con Lui. Guardate cosa dice la Scrittura. Ma se speriamo quello che non vediamo, noi lo aspettiamo con pazienza. Cioè, se io spero qualcosa che non vedo, oggi vediamo questo mondo, no? Accendiamo, ve l'ho già fatta la sigla. Poi ci deve essere un suono bello basso, perché il basso genera terrore quando lo sentiamo. Quindi deve essere basso, un po' distorto, perché ci genera terrore. Quando accendiamo il terrore, vediamo tante cose. Dipende dove sono i nostri occhi. A me dispiace. Mi dispiace vedere il dolore. Il mio cuore si distrugge quando vedo il dolore, quando vedo certe immagini, di cui a volte mi privo. Vi posso assicurare che per proteggere me stesso mi privo di certe immagini. Però la mia speranza è il Signore. Non spero nella pace e la sicurezza che promettono certi personaggi. Per me la pace è solo Gesù Cristo. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. È quella pace che cerco, perché sennò sarò sempre ansioso, sollecito, in cose che non hanno un senso. Ma voglio la pace del Signore. Ma guardate che promessa, che dichiarazione di amore. Parimente ancora lo Spirito sovviene alla nostra debolezza. Guardate quanto ci ama il Signore. Noi non sappiamo nemmeno pregare. Veniamo qui la domenica, io a volte mi ricordo, ma non sempre, ve lo confesso, e dobbiamo pensare, Signore, io non so nemmeno pregare. Non lo so fare, non so che cosa ti fa piacere, non so che cosa vuoi sentire. Posso aver elaborato delle cose, ma non lo so cosa ti piace. Però il tuo spirito sovviene. E qui io vengo qui con la gioia di poterti adorare. Io so che tu sopperirai alle mie mancanze. Perché il mio cuore desidera adorarti, in spirito e verità, come tu vuoi, perché quelli sono gli adoratori che il Padre richiede. Sovviene, ci sostiene, ci prende proprio carico di noi, perché sei innamorato dei suoi figli, come il Padre, e noi siamo padri terreni, umani, fallaci. Amiamo i nostri figli, Dio ci ama e sovviene. E questa parola, di fronte a ciò che dice il maligno, noi bisogna che gli apprendiamo e gliela mettiamo davanti. Questo è il pensiero che Dio ha di me. Quindi, va. Io sto fermo nella fede. In questa parola, non in una fede così, dei fiorellini, nella fede di Dio. Perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede presso Dio, egli stesso, con dei sospiri ineffabili, che non si possono nemmeno pronunciare. E colui che investiga i cuori conosce quale sia il sentimento dello Spirito, perché esso intercede per i santi secondo Dio. Lo Spirito intercede per noi come Dio vuole. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Dio ha un proponimento per noi. E le cose cooperano al nostro bene. Sì, effettivamente, Signore, tu lo dici, però io vedo qualcosa di differente. Cosa faccio? A chi credo? A colui che ha scritto nella sua parola che ogni cosa coopera il mio bene? Io sono chiamato per un disegno che lui ha, e questo disegno è buono per me. Ma non solo per me, è buono anche per quelli che mi stanno attorno. Perché Dio non ha una visione, ci vede singolarmente, ma ha anche una visione del mondo. Guardate l'Apostolo Paolo, riflettevo su questo e dicevo, quella scheggia è stato il bene di migliaia, milioni di persone, perché lui aveva il rischio di insuperbire, affinché io non insuperbissi. E la superbia è un'eredità che non è da Dio, mi è stata messa una scheggia. E il Signore mi ha detto, ti basta la mia grazia, perché la mia potenza si deve dimostrare nella tua debolezza. La mia potenza, e quella potenza che ha riposato su Paolo per mezzo dello Spirito Santo, è un bene per tutti noi, poiché troviamo i suoi scritti nel Nuovo Testamento. E poteva scrivere alle chiese, io vi amo, se io sono per voi come una nutrice, io vi amo di vero amore. L'effetto anche di quella scheggia. Il mio proponimento, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. E qual è questo proponimento? Ce lo dice. Per quelli che ho preconosciuto, li ho pure predestinati a essere conformi all'immagine del suo figliuolo. Ecco il proponimento di Dio, farci conformi all'immagine del suo figliuolo. Allora tutto quello che serve nella nostra vita affinché si adempia il proponimento divino è buono. Il diavolo dice, no, ma vedi, non ti ama. C'hai un 60 metri quadri quando potresti averne un 250 con tre piani, una tavernetta e un bel giardino di quelli con piscina. Un attico. Non ce l'hai. Non sei amato. Invece qui la parola ci dice, io ho un proponimento molto maggiore di un attico con piscina. Voglio trasformarti a immagine del mio figlio. Onde sia il primogenito, come ci ricorda Crescenzo spesso, fra molti fratelli. Vuole che noi siamo a immagine del suo figlio. Onde sia il primogenito, lo è. È il primogenito dei morti ed è il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Allora Paolo si ferma, è troppo, Paolo si ferma e dice, ma che cosa dici davanti a tutto questo? Che diremo dunque davanti a queste cose? Cioè la domanda la fa a noi, qual è la tua posizione davanti a questo che io ti ho appena detto? Non sai pregare, lo Spirito sovviene. Ho un piano per te, non da ieri l'altro, ma da prima della fondazione del mondo. Desidero farti come il mio figliuolo. Ti ho chiamato, ti ho giustificato, ti ho salvato. Ti ho giustificato, ti voglio fare come il mio figlio. ti amo e ti amo davvero. Tu non mi, se tu mi ami, io non cambio, sono lo stesso, ieri, oggi, in eterno. Ma ti amo davvero, in modo disinteressato. Qual è la tua posizione? Che dirai dunque davanti a queste cose? E ti dico di più, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci, ma possiamo metterla al singolare, pensare a noi stessi, come non mi donerà egli anche tutte le cose con lui, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma l'ha dato per noi, come non ci donerà egli tutte le cose con lui? Colossesi dice, in lui voi avete tutto e pienamente. Prima Giovanni dice, questo è l'amore, non che abbiamo amato Dio, ma che Dio ha amato noi. Seconda Pietro 1 dice che la potenza divina ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati, mercè la propria gloria e mercè la propria virtù. Allora, e qui finisco, ci sono due parole, una che ti dice non e una che ti dice sei amato, ho un piano per te, fidati di me. Sta scritto, uguale, questa è l'equazione per gli amanti della matematica. Sta scritto, uguale Dio lo ha detto, uguale io ci credo. Se io non ci credo, il fatto che stia scritto e Dio l'abbia detto non ha effetto nella mia vita. Ma se ci credo, se io faccio sì che la fede mi porti ad avere certezza, la fede è certezza, sono certo che Dio mi sta amando adesso. Sono certo. Allora la mia speranza, io prendo la speranza tra le mie mani e posso contrastare i dardi infuocati del maligno. Prendete voi la corazza, mi pare che dica, della fede, i quali può spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Li spegne. Non hai questo. Dio ha detto che ho tutto. Non hai quest'altro. Dio ha detto che io ho tutto. Ho tutto in lui. Dio ha detto che mi ama. A te non ti ama. Finirai nello stagno di fuoco di zolfo. Ma il Signore mi ha detto che mi ama. Arriverà un tempo che il diavolo potrà dire quello che vuole, ma andrà nello stagno di fuoco e di zolfo, perché Dio lo ha decretato. Il suo tempo finisce, ma noi saremo eterni alla presenza di Dio. Crediamo davvero a quello che dice la parola di Dio. Crediamoci davvero. Se Dio dice una cosa, è vera, è vera. Poi arriverà il maligno e ci dirà, ha veramente Dio detto? Ma no, 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 Dio, io non tratto con te. Tu puoi andare, io credo che ciò che Dio ha detto è vero, è vero. Ma guardati intorno, no, no, io guardo il Signore, guardo la sua parola e la parola di Dio mi dice che è vero, ma intorno dice il contrario. Bah, Dio dice che è vero, io mi fido di Dio. Amen. Fidiamoci di Dio, che il Signore ci benedica. Amen.